Un augurio di ogni bene a tutte le persone che ci ascoltano attraverso questo audio messaggio che Vita Diocesana mette a disposizione di tutti. Oggi mediteremo in questa domenica trentesima del tempo ordinario il Vangelo di Matteo, capitolo 22, versetti dal 34 al 40. E vi suggerisco per la nostra meditazione tre piccoli punti. Prima, una domanda che ci aiuta a vedere il contesto, quindi domanda-contesto. Secondo, la risposta di Gesù. E terza, in realtà, è la novità della risposta di Gesù. Veniamo a questa domanda-contesto. Ci dice il Vangelo che un dottore della legge lo interrogò per metterlo alla prova. E questa frase illumina lo sfondo entro cui si può collocare il famoso passo evangelico che oggi leggiamo. Raggiunta Gerusalemme, per l'ultima e definitiva stagione della sua vita, Gesù è presentato da Matteo in un dibattito serrato con i teologi e con tutti i rappresentanti del giudaismo ufficiale di allora. Noi possiamo pensare ai farisei, ai sadducei, ai sacerdoti, ai dottori della legge e gli stessi scrivi. E per ben cinque volte si accende la polemica e il dialogo incomincia ad infiammarsi ancora di più, a diventare incandescente con quelli durissimi sette guai che conosciamo del capitolo 23. Quella che ascoltiamo oggi è la descrizione della terza di quelle cinque controversie. È certamente una delle più significative, perché tende ad illustrare il modo vigoroso e anche l'originalità del messaggio cristiano, che parte certamente da una base biblica comune al giudaismo. Ebbene, la domanda è: qual è il più grande comandamento della legge? Qual è il più grande comandamento della legge? Il punto di partenza è rappresentato dalla somma di due testi dell'Antico Testamento. D'una parte, amerai il Signore tuo Dio, Deuteronomio capitolo 6, versetto 5. E dall'altra, amerai il prossimo tuo come te stesso, Levitico capitolo 19, versetto 18. Ora, con l'innato desiderio di classificazione tipico del giurista e anche del sapiente orientale, il dottore della legge giudaico aveva estratto dalla Bibbia e catalogato ben 613 precetti, sulla cui gerarchia di valore e anche di importanza i circoli professionali dei dottori della legge discutevano aspramente e spesso lo facevano anche pedantemente. Qual era la loro meta, la loro finalità? Era quella di definire la sequenza esatta per rilievo di quei precetti. E la discussione affondava in speculazioni sempre più complesse, sempre più difficili. Ebbene, è questa proprio la situazione che incomincia a presentarci questo Vangelo. La risposta di Gesù, precisamente, è quella perché ci rimanda ai testi della Sacra Scrittura, un amore verso Dio, e qui cita lo Shema, ascolta Israele. Ogni ebreo ripeteva ogni mattino e ogni sera come preghiera. E quanto all'amore, ecco, ricordiamo sempre l'amore verso il prossimo, ma per Gesù il prossimo è ogni uomo e ogni donna. Non soltanto un parente o un connazionale o un correligionario, ma ogni donna, ogni uomo. Veniamo e approfondiamo allora la novità di Gesù. Qual è questa novità di Gesù? Perché? Perché anche i precetti erano stati segnalati anche da alcuni grandi e illuminati maestri giudei. Se noi teniamo in considerazione, Rabbi Hillel, ad esempio, affermava: ciò che tu non ami, non lo fare al tuo prossimo. Questa è tutta la legge, il resto non è che commento. E anche un altro Rabbi Akiba, diceva: amerai il tuo prossimo come te stesso. È il grande principio fondamentale della legge. Qual è quindi la novità della risposta di Gesù? In realtà l'atteggiamento di Gesù è radicalmente diverso a livello di metodo, perché vuole scardinare ogni forma di legalismo. Gesù non vuole presentare due precetti fondamentali da realizzare, da eseguire, da praticare per mettersi in pace con Dio, ma vuole piuttosto offrire la prospettiva di fondo con cui vivere l'intera legge. Cioè, Gesù non vuole imporre un contenuto particolare, un atteggiamento generale piuttosto. Gesù vuole questo, un atteggiamento generale e costante. Vuole indicare un'atmosfera in cui ogni gesto, ogni risposta umana e religiosa devono essere collocati. Non propone uno schema o una scaletta di valori, ma l'impostazione di una intera esistenza, di tutta la nostra vita. Quindi in questa novità della risposta di Gesù definisce l'amore per Dio e per i fratelli come il centro della legge del Signore, che questa realtà era stata dimenticata dai maestri di Israele, perché si perdeva in una selva di norme legali. Gesù, indicando questo principio, noi lo possiamo chiamare principio sintesi, vuole unire ed equiparare due comandamenti che gli specialisti spiegavano come diversi, separati e a livello differente. Quindi Dio è prossimo, una unità indissolubile. E questa è la realtà poi che ci presenta questo Vangelo. È interessante come lo stesso Gesù ci presenta la realtà in un amerai, e questa la realtà è un verbo al futuro, un'azione che non si conclude mai. Amare non è un dovere, ma è la nostra necessità vitale per poter continuare la nostra esistenza. Gesù va al cuore della nostra vita. Tu amerai, cioè è il desiderio, è una profezia anche di felicità per tutti. Se noi ricordiamo l'Evangelii Gaudium al numero 265, ci dice: quando si riesce ad esprimere adeguatamente e con bellezza il Vangelo, sicuramente quel messaggio risponderà alle domande più profonde dei cuori. L'amore è intelligente. Se ami, capisci di più e prima. Vai più a fondo e puoi andare certamente anche più lontano. Sono state, se ricordiamo, molteplici le definizioni che i filosofi, i antropologi, gli stessi psicologi hanno dato dall'essere umano. Se noi vogliamo dare una definizione dell'uomo per il mondo d'oggi, dovremmo discutere quella dei filosofi, anche scolastici, medievali, che a loro volta poi ripetevano quella di Aristotele, basata su genere comune e differenze specifiche. L'uomo è un animale ragionevole. Gesù ci presenta una realtà diversa. L'uomo è un essere creato per amare. Questo risulta molto più efficace. Definire l'uomo come un essere che ama e ha bisogno di essere amato è più vicino alla realtà psicologica e centrale della persona, in linea anche con un'antropologia attuale. È stato lo stesso orientamento anche del Concilio Vaticano II, se ricordiamo quell'intuizione di Sant'Agostino. Amor meus pondus meum. Il mio amore è il mio peso. Noi possiamo dire è la mia legge di gravità, quasi diremo con Isaac Newton, usando anche il linguaggio della fisica. E in termini psicologici, ciò che è affettivo è effettivo. Insisto, ciò che è affettivo è effettivo. Ebbene, con un atteggiamento d'amore, con tutti i comandamenti, anche i più piccoli diventano importanti, perché sono espressione proprio di un amore permanente e totale. È un po' quello che avviene, ad esempio, nell'amore di una madre. Il suo amore materno è come una luce di fondo che si riflette su tutti i suoi gesti, sia sull'atto eroico, quello di dare a luce, sia quello modesto, come la preparazione al mattino di una buona colazione, di un buon pranzo o anche di un vestito. Vi auguro una buona domenica a tutti.